Radio Nuova Trieste presenta.
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.
Buonasera, grazie per essere con noi a questa nuova puntata di Capo in B. Siamo arrivati a venerdì 25 febbraio e riprendiamo con la nostra trasmissione il discorso lasciato la settimana scorsa. Abbiamo discusso con autorevoli ospiti, così come autorevoli sono quelli che abbiamo oggi, di giornalismo, comunicazione e social. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi la professoressa Giuliana Stecchina.
Buongiorno.
Buongiorno. E il dottor Cristiano Degano, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Regione Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Argomento che cerco di impostare facendo un piccolo riassunto rispetto a quello che sono state le due precedenti occasioni in cui abbiamo ospitato i sistemi di informazione e comunicazione più tradizionali, il direttore del piccolo Omer Monestier e il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Nella puntata successiva abbiamo avuto il direttore di Trieste News, una testata di giornalismo digitale, e Luca Marsi, della Trieste Caffè, che invece è un'altra piattaforma TV di informazione social, che è la seconda più grande in regione. Oggi abbiamo una professoressa che è specializzata in comunicazione e gestione della comunicazione e il presidente dell'Ordine dei giornalisti. Partiamo dal presupposto, da quello che è stato un'analisi precedente, è emerso che il mondo di fatto è stato un po' semplificato in questi ultimi 10 anni dalla collettività, dalla comunità, perché l'informazione e la comunicazione sono state confuse con quello che è invece una distinzione assoluta che va fatta. Perché? Perché il mondo non è né bianco, o meglio, non è solo bianco, non è solo nero, non è uno, non è zero, insomma c'è una complessità che va analizzata e che passa tramite quello che è appunto l'informazione, la comunicazione, il giornalismo, che è da dividere in quello giornalismo tradizionale e in giornalismo nuovo, digitale, nuovo. Ormai sono 10 anni che il giornalismo digitale ha preso lo suo spazio, e poi l'influenza del web / dei social. Io direi di fare questo, partire con i due ospiti andando a spiegare, a ragionare su quello che è la differenza fra il giornalismo, la comunicazione, l'informazione e i social. È sbagliato associare tutti questi ad un unico termine, comunicazione.
Sicuramente. Allora, comunicazione, partiamo da lì.
Prego.
Perché significa che cosa? Mettere qualcosa in comune. Per mettere qualcosa in comune devo attivare un dialogo. Per attivare il dialogo devo attivare l'attenzione. Il tipo di attenzione richiesta dal giornalismo cartaceo è diversa dall'attenzione data al video. Perché? Perché c'è una sensorialità che ingloba occhio, tatto, sensazioni perfino olfattive, che rientrano nella umanità proprio dell'uomo, perché da sempre l'uomo, certo, ha avuto bisogno dell'immagine, ma di un certo tipo di immagine ricercata, eccetera eccetera. Dunque, comunicazione, mettere qualcosa in comune, attivare un dialogo. Il dialogo con chi si attiva? Col giornalista. Il dialogo è mentale, è chiaro che il dialogo è mentale, però il giornalismo tradizionale attivava questa lentezza che con la velocità delle informazioni naturalmente poi è andata perduta. La velocità sta nei social, ovviamente. Quando lei parla di informazione, dobbiamo anche distinguere fra la parola informazione e la parola performazione. La parola performazione, che un tempo era quasi collegata con l'informazione stessa, preludeva proprio quello che le sto dicendo, cioè una comunicazione totale, che con la televisione si è amplificata nel senso proprio della visualizzazione e nel senso della valorizzazione del silenzio, quindi tempi di riflessione, tempi anche di dubbio, tempi di ricerca, tempi, darsi il tempo per vivere, in poche parole. Questo era stato, in un certo senso, quello della televisione, era stato un passo avanti, in un certo senso, ripeto, rispetto alla radio. Nella radio noi sappiamo bene che il silenzio è una colpa, il silenzio va tagliato in linea generale. Se voglio ancora fare una piccola parentesi sul silenzio, e credo che sia doveroso perché ogni tanto bisogna fermarci, che naturalmente nei social non esiste perché c'è questo agglomerato, no, di cose, e potremmo ricordare l'effetto dirompente che ebbe una trasmissione di Celentano, in cui Celentano davanti al video praticamente non faceva, no, di fatto proprio, non faceva niente, poco diceva, un po' arrancava e dava la sensazione dell'impreparazione. Forse c'era anche questo, ma al di là di questo c'era un discorso di rottura, fermiamoci. Ora, questo desiderio di silenzio, che è un fiume carsico, che apparteneva già agli anni '80, poi partì in sottofondo, non fu più trattato. Io ricordo il Sole 24 Ore parlava ogni settimana del silenzio e poi non si parlò più. Poi una decina di anni non si parla del silenzio e poi si ritorna di nuovo questo fiume carsico, perché c'era questa opposizione, diciamo così, fra il dialogo come inteso come capacità comunicativa e il silenzio come capacità riflessiva, che nella comunicazione faceva un tutt'uno. Ora, questo rapido excursus dei mass media per dirci che il mass media di una volta non sono il mass media di adesso, perché la massa adesso si rivolge ai social. Quindi in un certo modo dobbiamo anche rivedere il linguaggio. Noi non possiamo più parlare dei mass media nel senso tradizionale, no, perché la massa ormai appartiene ai social.
Io le farei una domanda che poi mi dà perfettamente l'assist per passare al dottor Degano. Lei ha parlato di pause,
sì,
e di velocità.
Sì.
A me è venuto in mente il fatto che quando mi leggo un articolo, un qualsiasi testo scritto, ma c'è talvolta anche qualche articolo scritto su un sito, mi fermo, torno indietro e magari rileggo per comprendere meglio. Perché? Perché mi interessa comprendere per maturare un mio ragionamento.
Certo.
Il mondo digitale ha forse stravolto o comunque ha impigrito la lettura?
Sicuramente sì, sicuramente sì. Prima di tutto perché offre, come si parlava questa mattina proprio con Cristiano Degano, offre questa schematizzazione di notizia, e quindi fra il bianco e il nero impigrisco, perché il vero stimolo sta nel grigio, certo, chiaramente, perché grigio è ricerca, bianco e nero è assoluto, non andiamo avanti per assoluti. Questo sicuramente è impigrito. Ma poi c'è anche un altro fattore, e vorrei ricordare qui perché forse non l'avete ancora trattato. Emoticon.
Sì.
Emoticon e emoji significa impoverire ancora di più il linguaggio da una parte, per renderlo universale dall'altro. E questo è fondamentale, perché feci un'indagine appunto su questo argomento, essendo una comunicazione rapida e naturalmente mondiale. E 4 anni fa le riunioni degli psicologi addetti agli emoticon avvenivano ogni 6 mesi e 3 anni fa avvenivano ogni 3 mesi. E questo perché? Per rendere il messaggio accattivante a seconda dell'etnia o della popolazione a cui si riferivano. Questo è molto interessante. Captatio benevolentiae. E nel captatio benevolentiae sta naturalmente anche, ti do la notizia rapida, che dove deve arrivare. Questo è il problema. Più al cuore o più alla mente? Arriva più al cuore nel senso di impulsività. E dell'emoticon che proprio deve arrivare a quello. Tanto vero che l'emoticon si è cambiato in avatar. Addirittura lo faccio con i miei capelli, la mia pettinatura e il colore della mia pelle. Perché? Perché mi rappresenta. Ma io chi sono? Io non sono rappresentabile in un disegnino schematizzato. Lo schema, semplificazione vuol dire anche schema. Bianco-nero, appunto lo schema del computer stesso. Ma non è lì che dobbiamo approdare.
No, infatti io vorrei tornare su questo discorso degli emoticon, di questo tipo di comunicazione in generale, però non voglio scappare, ritorno un attimino su quello che è stato il principio, no, della puntata, cioè la mia premessa. Abbiamo parlato di questa velocità, di questa trasformazione. Cosa è successo nel giornalismo tradizionale? Cosa è successo nella informazione tradizionale? E aggiungo, in questa velocità che ha portato il sistema digitale, il mondo digitale, si è persa qualità? Non lo faccio come domanda, io credo che ci sia persa una qualità che va recuperata, perché insomma le testate più grandi, gli editori cercano di recuperarla velocemente, questo terreno perso rispetto alla disinformazione. E le chiedo quale sia il passaggio rispetto a quello che è un recuperare una figura che io ritengo fondamentale in questo ambito sociale e social anche, quindi sia fisico che virtuale, rispetto a quello che è il ruolo di intermediario del giornalista e del giornalismo.
Sì, il discorso è molto complesso. Come si diceva giustamente, l'informazione negli ultimi 10 anni, diciamo dall'inizio degli anni 2000, del nuovo secolo, ha subito trasformazioni incredibili dovute in particolare alla rivoluzione tecnologica. Una volta appunto ci si informava dalla televisione, certo, dalla radio e dai giornali, della carta stampata, che uscivano una o due volte al giorno, ed era quella la principale fonte di informazione, e il giornalista era appunto l'intermediario, quello che sceglieva le notizie, le certificava e le dava ai lettori o ai teleascoltatori, teleradioascoltatori. La rivoluzione digitale, l'avvento in particolare dei social, ha cambiato completamente il mondo. La TV regge abbastanza bene questo impatto, anche se notiamo una differenza generazionale notevolissima. La TV l'ascoltano e la guardano principalmente le persone più mature, i giovani, quantomeno non la guardano, non l'ascoltano come l'ascoltavamo noi 20-30 anni fa. Ormai siamo on demand, non si guarda, non si accende più alle 20, almeno una certa fascia generazionale, i più maturi come me lo fanno ancora, non accendono più il TG1 alle 20 piuttosto che la 7 per guardare Mentana. Casomai si guardano i servizi o si guardano le registrazioni on demand. La radio regge anche abbastanza bene, anche perché quella che ha sfruttato meglio l'ibridazione dei media, no? Perché l'ascoltiamo anche attraverso il telefonino, ci sono i podcast, quindi la radio che doveva essere uccisa dalla televisione nel secolo scorso è sopravvissuta ed è sopravvissuta benissimo. Anche questa nostra presenza lo conferma, insomma.
Assolutamente, uno scrittore francese definisce la radio un nomade del futuro.
Esatto, quindi è quella che ha sofferto e sta soffrendo di più è la carta stampata. La carta stampata ha subito da questa evoluzione un colpo quasi mortale. Pensiamo che ormai c'è una diminuzione delle copie vendute in media dei principali quotidiani italiani del 12% all'anno. In 5 anni sono state dimezzate le vendite. E parliamo delle edizioni sia cartacee che online, con l'online che non riesce assolutamente a controbilanciare le perdite del cartaceo. Se poi guardiamo solo i dati del cartaceo è veramente un'emorragia che non ha fine. E questo perché i nostri concittadini si informano sempre di più attraverso i social, attraverso lo smartphone, questo apparecchietto che abbiamo tutti in tasca e che è diventato diciamo il nostro principale interlocutore nel corso della giornata. Capiterà anche a voi di ricevere all'inizio di ogni settimana il tempo medio di utilizzazione della settimana precedente, e uno dice: ma come, 5 ore al giorno, ma figurarsi. E invece questa, insomma, questa è la realtà, e quindi anche l'informazione appunto ha subito questa trasformazione, mi verrebbe da dire involuzione. Perché cosa succede da questo? Che sempre di più i nostri concittadini appunto si informano attraverso la rete, attraverso i social, viene meno la mediazione del giornalista e si parla sempre più appunto di disintermediazione. E devo dire che qualche forza politica ne ha fatto proprio una bandiera, ha detto chiaramente: noi puntiamo, una delle nostre nostri obiettivi è quello di arrivare alla disintermediazione, e dicendo chiaramente: non leggete i giornali che scrivono falsità, ascoltate la nostra diretta Facebook, perché solo noi vi diciamo direttamente come stanno le cose. E molti pensano che sia aumentata la libertà dei nostri concittadini, dicendo: non c'è più la mediazione del giornalista, mi arrivano direttamente le informazioni sulle mie iPod, sulle mie iPad, sul mio smartphone, e sono più libero. In realtà gli studi ci stanno dimostrando che non è così, perché la disintermediazione porta a una polarizzazione dell'informazione, perché non sono più i giornalisti a scegliere notizie, sono gli algoritmi, quando non sono proprio i troll, cioè delle centrali di disinformazione che hanno questo obiettivo, fare disinformazione. Ma anche senza arrivare a questo, appunto, gli algoritmi cosa fanno? Fanno il loro mestiere. Sono gli stessi che ci mandano sul nostro telefonino, sul nostro computer, per esempio, la pubblicità su argomenti sul quale abbiamo dimostrato interesse. O chi ascolta la musica su Spotify piuttosto che guardare su YouTube, ci presentano delle playlist personalizzate che vengono assolutamente incontro ai nostri gusti. Il problema è che sono gli stessi algoritmi che poi decidono quali informazioni farci arrivare sul telefonino o sull'iPad o sul computer. E quindi alla fine si creano quelle che gli esperti definiscono le camere dell'eco, cioè alla fine ci arrivano le informazioni che ci piacciono, quelle che vogliamo sentirci dare, e quindi non siamo più liberi, anzi appunto gli algoritmi, quando non proprio le centrali di disinformazione, sanno che cosa vogliamo sentire, ci mandano quello, e quindi c'è questa polarizzazione dell'informazione, non siamo più liberi, anzi.
Possiamo dire che è una sorta di percorso di semplificazione che la persona vuole fare per trovare in maniera semplice, forse come dicevo prima pigra, una risposta a qualcosa che è complesso ma che vuole rendere semplice, proprio per una sensa forse anche di difesa. Questo porta a non affrontare seriamente quello che gli arriva e prendere, come diceva giustamente lei, quello che invece gli piace.
Quello che gli piace sentirsi
e questo
dire,
è, insomma, per come l'ho definito nelle puntate precedenti, una bolla che ti allontana dalla realtà, ti fa entrare in un mondo tuo e ti esclude da quello che poi è l'analisi della realtà per come dovrebbe essere analizzata.
Infatti il fenomeno è proprio questo.
Ed è pericoloso perché alla fine si scambia la libertà per invece quello che è una riduzione di quello che è il senso di democrazia. E per usare un termine usato dal direttore Monestier, è un concetto: ritiene che le persone, dopo questa influenza importante del mondo dei social, o comunque della comunicazione digitale, abbiano dimenticato un dovere di informazione, non un diritto, un dovere di informazione.
E poi c'è un altro problema, proprio in relazione agli algoritmi. Mi fa molto piacere che Degano ci abbia portato in medias res. L'algoritmo ti impone di rimanere uguale a te stesso. Ma signori, sì, esiste il pensiero divergente, e che è quello che ci ha fatto crescere, cioè il mettersi di nuovo in discussione, il mettere in discussione i nostri gusti, le nostre credenze, tutto di noi. Invece ormai siamo catalogati, ci facciamo catalogare anche a nostra insaputa, evidentemente, in una certa rosa di utenti.
Professoressa, lei ha detto una cosa che è veramente terrorizzante, sì, ma assolutamente reale. Il nostro vivere a contatto con il digitale, se non è controllato e governato, ci porta ad una situazione di unicità, cioè di standardizzazione dei, esatto, comportamenti, e soprattutto ci blocca nella nostra crescita.
Però lei ha detto anche un'altra cosa, fra le virgole, proprio, sì, molto velocemente. Lei ha usato la parola paura.
Sì.
E questo è il problema. Cerchiamo di vedere l'origine di questa paura, che è una paura cognitiva. È drammatico. È veramente drammatico. Il fascino di Claudio Risè, psicanalista importantissimo nell'analisi della crescita o decrescita della psicologia umana, il fascino, dicevo, di Claudio Risè a livello internazionale sta quello nel aver identificato il problema dell'uomo dagli anni 60 in avanti, 50 vai in avanti, come uomo senza padre. La società senza padri diventa una società paurosa, perché il papà, certo, che ti butta in acqua, non la mamma. Diventa una società paurosa. L'origine di questa paura, secondo Risè, sta lì. Cioè nel fatto che il papà ti si contrappone. Anche il complesso di Edipo è un complesso di contrapposizione. Nella contrapposizione io delineo la mia capacità di autodifesa, ma anche la mia capacità di ragionare. Giusto? Questa invece è una società che è andata anche attraverso i social a rendersi super materna. Ti dà tutto, ti dà velocemente, cosa vuoi, chi sei? E corri in aiuto, te vuoi dolce, vuoi qualcos'altro? Sono sempre qui, sono sempre a tua disposizione a qualsiasi ora del giorno. Ecco,
è inquietante quello che sta dicendo, una realtà inquietante.
Però è vero.
No, assolutamente, sono d'accordo.
Ecco, capito? Questo crea un depauperamento nelle proprie capacità, nella coscienza della propria capacità.
La soluzione la cerco là.
Esatto. Metto, voglio la risposta subito. Certo, ma perché? Perché la mamma mi dà quello che,
certo,
voglio.
Certo.
È un maternalismo, se vogliamo, che si va solidificando sempre più.
Ecco, io spero che chi ci ascolta ragioni molto e rifletta su quello che stiamo dicendo. Non è un modo per convincere qualcuno di,
no,
qualcosa, ma di portare un ragionamento che secondo,
sì,
me è fondamentale, tornare a ragionare, lasciare un attimo il motore di ricerca e cercare di ricercare in se stessi.
Sì.
Le risposte si trovano, un po' più lente, è un po' più difficile, ma magari dialogando.
Certamente.
Servono a crescere.
E sono quelli che danno maggiore soddisfazione.
Assolutamente.
Perché la soddisfazione sta nella fatica, non sta nel piatto pronto.
E questo, la persona che anche fa ricerche sul motore di ricerca per trovare conforto da mamma Google, se vogliamo usarlo così, sa benissimo che nel momento in cui trova soddisfazione fa un passaggio in avanti.
Certo.
Non resta là bloccato. Lei aveva detto prima il termine, no? Ci si blocca e ci si limita a quello che ci fanno essere.
Sì.
Questo è assolutamente una cosa molto molto preoccupante. Tornando a quello che è la situazione del giornalismo, io credo che alla fine, 10 anni fa per carità, adesso abbiamo detto che c'è un tentativo di recupero di questa situazione da parte del mondo del giornalismo, che sia quello più tradizionale del giornale piuttosto del giornalismo fatto in forma digitale, anche nativa digitale, comunque c'è stata una responsabilità da parte del giornalismo, perché non ha voluto capire immediatamente che quel mondo era molto aggressivo.
Sì, c'è stata, diciamo, una sottovalutazione sicuramente di quello che stava avvenendo, e soprattutto non si credeva e non ci si rendeva conto della velocità con cui queste trasformazioni avvenivano. Diciamo che il mondo del giornalismo, ma non solo il nostro mondo, direi la società in generale, si è trovata un po' impreparata ad affrontare questa grande rivoluzione e quello che abbiamo appena detto. Ecco, riallacciandomi, la professoressa Stecchina diceva un attimo fa, trova il piatto pronto, ma anche proprio il piatto che ci piace, sì. Perché ritornare, perché gli algoritmi ci danno appunto quello che ci piace. Parlavo prima della camera dell'eco. Quali sono le conseguenze? Per esempio, proprio nel febbraio 2020, quindi all'inizio della pandemia, l'AGCOM, l'Agenzia sulle Comunicazioni, ha affidato all'SVG di Trieste una ricerca, e ne è uscito poi un rapporto intitolato non a caso Percezioni e disinformazione, nel quale sottolinea che questi fenomeni di cui abbiamo appena detto fanno sì che il 60% degli italiani abbia delle false percezioni su fenomeni misurabili in senso oggettivo, quindi informazioni sull'economia, tipo scientifico ambientale, il tema dell'immigrazione, criminalità. Quindi il 60% degli italiani, 6 su 10, in seguito a questa rivoluzione dell'informazione, avevano già appunto nel febbraio 2020 delle false percezioni della realtà. E poi è arrivata la pandemia che ha rivoluzionato ulteriormente il mondo dell'informazione, creando non pochi problemi. Ecco, da una parte, proprio in seguito a questi fenomeni, abbiamo visto anche proprio a Trieste nei mesi scorsi le manifestazioni No Green Pass, No Vax. In quella sede molti dire solo i social ti dicono la verità, ti dicono come stanno le cose. I giornalisti invece sono al servizio dei Big Pharma, scrivono falsità, i giornali non ci dicono la verità, chissà quali complotti ci sono dietro. E alcuni colleghi sono stati addirittura insultati, minacciati, aggrediti ad alcuni, certo. Proprio a Trieste, nel culmine delle manifestazioni, da alcuni colleghi, sia a livello locale che a livello nazionale, di TV private, di TV nazionali, è stato impedito di fare il loro lavoro, non potevano fare le dirette. Ecco, questa da una parte la dice lunga degli effetti negativi che ha questo mondo, questa disinformazione, queste informazioni che arrivano attraverso i social e che convincono le persone, per i fenomeni che abbiamo appena descritto, che quella è la verità e non quella che danno gli operatori dell'informazione, le TV, i principali giornali. Dall'altro però abbiamo anche assistito che nelle situazioni di crisi, di grave crisi, qual è stata appunto la pandemia, c'è invece una ricerca e un ritorno ad un'informazione più affidabile, ritenuta più professionale, perché proprio in questi due anni abbiamo visto, purtroppo i giornali, ecco, non è che hanno invertito le vendite, quella è un'emorragia inarrestabile, ma le trasmissioni televisive, soprattutto quelle dell'informazione, hanno visto incrementare gli indici d'ascolto. E, ripeto, i giornali, le principali testate della carta stampata non hanno aumentato le vendite, non si è fermata l'emorragia, però hanno visto incrementare notevolmente le visite ai siti, con aumenti del 60, 80, fino al 100%, perché la gente, quando ha paura e quando si trova in una situazione di emergenza, ricerca appunto ancora di più una informazione seria ed affidabile. E qua veniamo, è un altro capitolo, il passaggio dalla carta stampata e di media tradizionale al web, ai siti. In effetti abbiamo visto come la parte online non riesce a controbilanciare le perdite della vendita del cartaceo, e anche dal punto di vista economico. Ecco, non è che purtroppo dici, beh, la gente non compra più l'edizione cartacea, si abbona a quella online o va sul sito e l'informazione si sposta in questo modo, evolve tecnologicamente. Sì. Non è proprio così, perché anche là gli studi ci dicono che tuttora per le aziende editoriali il 75% delle entrate è fornita dal cartaceo, anche se la pubblicità anche lì si sposta rapidamente sull'online, sui cosiddetti over the top, da Google a Facebook, e quindi c'è questa trasmigrazione dell'informazione che sta uccidendo l'informazione più tradizionale. E poi, lo dicevamo prima, con l'avvento del digitale, di internet, tutti quanti ci siamo abituati ad avere l'informazione gratuita. Tutti ci siamo abituati che si va, pensiamo un articolo, una notizia, si va sul motore di ricerca, su Google, si digita la parola e ci vengono fuori tutti gli articoli, anche del giorno stesso, perché i motori di ricerca sfruttano appunto questo, il lavoro degli altri a proprio beneficio, perché poi la pubblicità e i ricavi se li pappano loro. Certo. Insomma, allora, da una parte, e questo era stato un errore anche delle testate principali, che quando hanno incominciato ad aprire i siti alcuni anni fa, il sito era un'informazione gratuita. Tutti sono tornati indietro perché si sono resi conto che non è possibile dare l'informazione gratuita, e quasi tutti i siti adesso magari danno, si va sul sito di Repubblica, del Corriere, piuttosto che del Piccolo, del Messaggero Veneto, leggiamo solo le prime righe, dopodiché se si vuole approfondire bisogna fare l'abbonamento, anche se sono abbonamenti molto inferiori dal punto di vista dell'esborso economico rispetto a quello del giornale, appunto, della carta stampata, perché si sono resi conto che senso ha comprare il giorno dopo la copia cartacea per leggere le stesse notizie che abbiamo letto sulla stessa testata, sulla testata online il giorno prima. E quindi si sta modificando. D'altra parte, e questa è una battaglia che è stata fatta anche a livello internazionale, ottenere, ed è stata due anni fa finalmente arrivata la direttiva europea sul cosiddetto copyright, mi rendo conto che sono magari termini che l'ascoltatore medio digerisce con difficoltà, ma significa che appunto la direttiva europea ha detto: attenzione Google, attenzione Facebook, non è che puoi rivendere a tuo piacimento il lavoro fatto del giornalista, dall'editore, eccetera. Se vuoi sfruttare questo lavoro intellettuale devi pagare un determinato corrispettivo effettivamente all'autore, all'editore, eccetera. È stata recepita anche dall'Italia recentemente, adesso si tratta di vedere se appunto il mondo dell'editoria da una parte e gli over the top appunto da Google a Facebook e via dicendo riescono a trovare un accordo, perché questo potrebbe consentire dare una boccata d'ossigeno ai media tradizionali, che se no si troveranno in sempre maggiore difficoltà anche dal punto di vista economico. E ripeto, non è una difesa corporativa del giornalismo, certo, o degli editori. È un problema di democrazia, perché se non c'è un'informazione libera e corretta, se lasciamo solo l'informazione in mano ai social media e agli algoritmi, ne va della democrazia della nostra società.
E su questo vorrei tornarci però prima di continuare, io credo ci sia in linea l'amico, il compagno di viaggi, Don Lorenzo Mariavatti, che oggi non è presente con noi. Pronto?
Ciao Andrea, ciao.
Carissimo.
Buonasera dottor Degano, buonasera alla professoressa Stecchina.
Ciao.
E buonasera a tutti i radioascoltatori. Ho appena finito gli esercizi spirituali, per cui volevo dare due risposte ai nostri intervistati. Avendo fatto gli esercizi spirituali, avevo il telefono sempre in camera, e quindi il resoconto, diciamo, dei 50 minuti scenderà a 5 questa settimana, perché rispondevo sì ma pochissimo al telefono, e invece quell'osservazione sul silenzio come comunicazione devo dire che è proprio alla base degli esercizi spirituali, per cui volevo dare forza a questi due momenti.
Certo,
bon,
certo.
Adesso fammi dire quello che vuoi.
Ma allora, se vuoi potremmo incominciare con una ricerca di mercato, cioè potremmo chiedere agli ospiti, nel caso avessimo avuto il servizio che non riusciamo a dare come bar, cosa avrebbero consumato, visto che non riusciamo a trovare questa fornitura per la trasmissione. Per esempio, dottor Degano, lei avrebbe preso un caffè o uno sprizzapero? Non abbiamo altre scelte, purtroppo. Forse un tè caldo.
No. A me, io sono un appassionato del capo in B proprio.
Ah, ecco, vedi.
La mia scelta è questa, anche perché non sono neanche le sei, insomma. Sì, lo sprizzapero direi più avanti, insomma,
no,
dopo
io
le sette.
Invece colgo l'occasione per far vedere, pensare solo un attimino all'altra parte del fattore lettura.
Sì.
A proposito di caffè e sprizzapero, sì. Mettiamo la lettura, per favore, la lettura del libro. Ecco, questo è un dato invece assolutamente confortante. La pandemia ha fatto aumentare la lettura del libro. Amazon ha portato nelle case più disparate, più lontane, più in montagna che sia, quintalate di libri. Allora cosa vuol dire? Ritorniamo al concetto del tempo, di avere il tempo. Vabbè, allora ho poco tempo, guardo veloce l'informazione sul social, indifferente, ok? Oppure proprio la pandemia mi dà il tempo, mi dà anche lo spazio, il silenzio a proposito della casa, leggo e recupero anche una parte della mia interiorità.
Certo.
E non è poco, perché altrimenti se continuiamo a parlare solo del giornalismo in se stesso, possiamo diventare anche limitanti. Invece, se calcoliamo il fenomeno lettura in generale, le speranze aumentano, perché proprio la pandemia ce le ha sollecitate. È interessante questo.
Assolutamente. Don Lorenzo, cosa vorresti dire rispetto a questa... avrei avuto piacere, avendoti qua, di sentire il tuo pensiero anche sulla questione degli emoticon e degli emoji.
Allora, per quello che riguarda il libro, comincio da questo, visto che è la prima domanda, io credo che il libro sia una di quelle cose piacevoli e istruttive, cioè ha 100.000 cose positive, che però facilmente si dimentica nel momento in cui lo lasci perdere un po', per cui trovi sempre qualcosa di meglio da fare, è un po' come la preghiera. Uno prega se si emoziona con la preghiera e poi se lascia perdere a un certo punto dimentica questa emozione. Allora il fatto della pandemia che ha ridato a noi il gusto della lettura ci fa capire che noi troviamo il tempo per le cose che ci piacciono e quindi ritrovare il tempo per leggere è una delle cose più belle che si possono fare, perché leggere crea fantasia, crea
certo.
Ragionamento, crea capacità dialogica, entri in contatto con una persona che non incontrerai mai, ma in qualche modo parli con lui, e quindi è straordinario. Per gli emoticons sono tra quelle cose meravigliose e nello stesso tempo pessime di questa società galoppante, cioè il problema della tecnologia e tutto quello che è correlato ad essa, secondo me, è legato al fatto che ha avuto una rapidità eccessiva, cioè è andata molto più veloce di quella che è la capacità di apprendimento umano. E quindi tutto quello che avviene entra, come anche gli emoticons, può entrare in modo negativo perché non lo sappiamo usare. E ci vorrebbe più tempo per capire la tecnologia, secondo me.
Più che altro per non lasciarsi condizionare in maniera negativa, visto che ci ha sempre dato un servizio di qualità, o meglio, ci ha migliorato la vita e adesso ce la sta condizionando facendoci di fatto in alcuni casi regredire o comunque, come diceva la professoressa, bloccare, alienare
quello
forse anche.
Quello mi ha preoccupato tanto, quello mi ha colpito tanto, questa riflessione del fatto che ci blocca, ci aliena, cioè alla fine noi siamo la fotocopia di noi stessi e quindi restiamo fermi su quello che è un concetto che noi stessi abbiamo di noi stessi, cioè molto spesso nel confronto capiamo di essere altro.
Cosa ne pensi? Io sono convinto, per esempio, che non vada colpevolizzato la nuova generazione, o comunque, ma non nuova generazione, il nuovo modo di vivere questa l'intelligenza artificiale, il mondo digitale, ma la professoressa, per esempio, ha parlato di una cosa, no? La distribuzione di Amazon dei libri. Questo è sicuramente un caso per parlare in maniera positiva di uno strumento, anzi di un mondo, di un'impresa che invece viene additata come il principale nemico oggi anche dell'economia, perché sta mettendo in difficoltà molte imprese e condizionando molti lavoratori. Però ecco, secondo me questa è l'ennesima dimostrazione che dobbiamo governare le cose.
Ovviamente vanno governate le cose, e indubbiamente Amazon ha una doppia faccia, nel senso che fa queste pubblicità in cui parla di se stesso come di del salvatore del mondo, ma questo non è vero. Secondo me tutte le cose hanno in sé una radice di buono, ma non sempre tutta la radice è buona.
Certo, certo.
Bisogna cercare di capire l'esigenza volta per volta. Allora, invece che dire vado sempre nello stesso supermercato oppure vado sempre su internet a comprare su Amazon, sarebbe necessario capire volta per volta di che cosa hai bisogno e quindi dove ti conviene prenderlo. Ma il conviene non è soltanto un fattore economico, a volte è proprio un fattore di dialogo. Io per esempio non ho mai fatto le assicurazioni telefoniche perché mi serve avere l'assicuratore davanti che mi rassicura.
Assicuratore, rassicuratore.
L'ho fatto apposta, è stato un oiato un po' voluto. E quindi secondo me bisogna ricostruire un pochettino il mondo su quella che è l'esigenza privata di quel momento, cioè dovremmo essere in grado di capire che cosa vogliamo davvero e quindi cercare secondo quello che in quel momento è più opportuno per l'acquisto.
Senti, cosa...
Un giorno va bene Amazon, un giorno va bene andare invece al negozio al dettaglio come una volta.
Noi poi ti lascio andare perché so che sei impegnato e non ho capito se ti devi mettere in viaggio o comunque insomma.
No, sono in viaggio, ma sta guidando un altro.
Ah, ok. Ti faccio un'ultima domanda, poi ci farai compagnia venerdì prossimo di nuovo.
Sì.
Bene, allora noi abbiamo parlato sia con il dottor Degano che con la professoressa Stecchina della comunicazione, della differenza tra la comunicazione, l'informazione, quello che è l'influenza dei social, e abbiamo detto che il giornalista è un corpo intermedio. Cosa ne pensi?
Beh sì, è un corpo intermedio, ma è anche...
Cioè quel filtro, scusa, forse sono stato impreciso nella domanda. La professionalità, l'etica, la formazione che c'è dietro a un giornalista è di fatto un corpo intermedio per quella che è la disinformazione, la cattiva informazione.
Diciamo che dal giornalista che ha fatto dei corsi, che continua a fare dei corsi di aggiornamento, che fa un certo tipo di lavoro, dà una garanzia, chiaramente con la sua mentalità, per cui la sua attenzione politica, religiosa, di vita, eccetera, eccetera, però dà una garanzia di serietà e di aver digerito quelle che sono le domande, di aver le notizie, di aver fatto anche una ricerca su quella che era la notizia migliore e non ti asseconda dandoti la notizia che tu vuoi sentire, ma ti dà una notizia che in quel momento è utile sapere e su cui è utile riflettere. Quello che invece è il mondo mediatico è che ti do la notizia che vuoi tu sapere, e questo è limitativo, per cui non... Pronto?
Sì, sì, no, ti sento.
Ah no, sentivo con qualche...
Sì, è limitativo e condizionante, come diceva
anche...
la professoressa.
Sì, profondamente limitativo e profondamente condizionato.
Ti auguro buon rientro e ci vediamo presto.
Ci vediamo presto.
Grazie. Al prossimo Capo
MB. Un ringraziamento ai due ospiti e un saluto a tutti.
Ciao. Grazie, un caro Ciao. Saluto anche Ciao. Da parte Ciao. Nostra.
Sì.
A tale proposito, ecco, visto che si è parlato, ringrazio appunto per questo riconoscimento del valore professionale del giornalista. Ripetevo prima, non è per difesa corporativa, ma come in tutte le cose ci vuole professionalità. Ecco, il giornalista ci sono ovviamente le eccezioni, non è che dico che tutti i giornalisti sono perfetti, tutt'altro, anche noi abbiamo le nostre colpe ed è giusto fare anche una sana autocritica, però quantomeno il giornalista è professionalmente formato per dare le notizie, per fare informazione. Il giornalista professionista in particolare deve fare una serie di studi, deve dare un esame di stato. Adesso noi auspichiamo che ci sia in futuro una riforma dell'accesso alle professioni che prevede un accesso solo per via universitaria, quindi proprio una formazione specifica anche università accademica per diventare almeno giornalista professionista. E siamo tenuti, come è stato ricordato, anche a un aggiornamento professionale. Da una decina d'anni dobbiamo effettivamente fare appunto il nostro aggiornamento, la nostra formazione continua, e siamo tenuti soprattutto al rispetto di una deontologia professionale.
Certo.
Ecco, molti quelli che scrivono sul web, sui social, che sproloquiano, eccetera, ecco, non è un, quello che è stato denominato il far web. Noi non siamo invece tenuti, anche quando come giornalisti scriviamo sui social, non scriviamo sulla nostra testata, ma facciamo un post su Facebook, siamo comunque tenuti al rispetto della deontologia professionale ed eventualmente ad essere sanzionati dai nostri consigli di disciplina, degli ordini regionali, se diciamo delle cose non corrette. Se per esempio diamo una delle nostre principali carte deontologiche, la carta di Treviso sulla tutela dei minorenni, ecco, bisogna stare molto attenti quando si parla di minorenni, di soggetti deboli, di soggetti fragili, e noi siamo tenuti al rispetto di questa deontologia, mentre i cosiddetti leoni di tastiera che fanno comunicazione in qualche modo,
certo,
non sono tenuti al rispetto di queste cose. Ecco, è bene sottolineare che, come in tutte le cose, ci vuole professionalità su temi poi così delicati, perché fare informazione corretta è appunto un aspetto molto, molto delicato.
Allora, io adesso cercherò di fare un salto mortale, perché in 10 minuti scarsi che abbiamo ancora di trasmissione voglio parlare del cyberbullismo con la professoressa, sì, dell'iniziativa, e voglio fare un attimo ancora un passaggio su quello che è il problema che stiamo vivendo adesso e che ha avuto un aggravamento durante la pandemia. Cioè, la gente non crede più a nulla, c'è una tale quantità di informazione, di notizie anzi, che possono essere anche notizie non fondate. Mi viene in mente per esempio il menzionato da Fernando Varino nella prima puntata, il sito Lercio, che gioca sulle notizie, che però le veste in maniera talmente credibile che che i lettori possono credere che quella notizia data in maniera per far satira
satirica
diciamo, ecco, possa invece essere la verità. Allora, a un certo punto le persone non sanno più a chi credere, e chissà perché trovano invece conforto in mamma internet, che gli dà le informazioni che vogliono, e di fatto rigettano al mittente l'informazione invece che dove alle spalle c'è il giornalista che lo fa per mestiere. E in merito vorrei dire che il giornalista non è soltanto quello, come si diceva prima, quello della TV, della radio e del giornale, ma è anche quello che lavora su una testata giornalistica digitale,
certo,
che ogni giorno lavora non in una redazione come quelle tradizionali di cui si parlava, per nostra memoria sono quelle più appunto tradizionali, ma ha scelto di incominciare la propria attività sul digitale, in formato digitale. Le difficoltà per quel giornalista sono identiche, anzi in alcuni casi ancora più grosse rispetto a quello che è il problema economico. Cioè il nemico è l'algoritmo. Quindi il fatto che si parli, si cerchi di una verità comoda, ma che poi alla fine si finisca per non credere più a nulla, questo, come diceva prima il dottor Degano, è una perdita di valore di democrazia, perché l'informazione è un dovere di informazione, è una alla base insomma di quello che è il nostro senso di comunità. In questo si calano i social, che di fatto sono una società, una comunità virtuale, però lasciata un po' allo sbando. Perché? Perché gli algoritmi e le profilazioni ci dicono quello che dovremmo essere, come diceva la professoressa. Ecco, per chiudere il discorso social, poi per lanciarci in quello che è il problema della violenza sui social e nel mondo digitale, cosa vorreste dire rispetto, ecco, a questo problema dell'andare contro tutti? Perché poi alla fine nasce questo, no? Si va contro tutto. C'è un partito che si è preso il 30% dicendo che tutto era sbagliato.
Allora, andare contro...
Chiedo scusa, abbiamo 5 minuti circa, forse 5 minuti, perfetto. In regia, grande Riccardo, grazie.
Prego. Posso andare?
Prego, prego.
Allora, andare contro tutti e cominciare, ma inconsapevolmente, a andare contro se stessi. Questa analisi è stata fatta in relazione all'approfondimento del linguaggio. Il nostro linguaggio, è per questo che sono partita dall'emoticon 45 minuti fa, il nostro linguaggio si è molto impoverito, anche merito o demerito, non entro in argomento, comunque dell'immagine che ci fa ritornare bambini, uomini primitivi, no? Il cacciatore che va a caccia non racconta la sua caccia, ma ecco... L'impoverimento del linguaggio che cosa porta? Alla difficoltà di autodominio. Il dominio sta di se stessi, l'autocontrollo sta nel poter definire i nostri vari stati emotivi, avere le parole per dirlo. C'è un bellissimo libro su questo argomento, Le parole per dirlo. Ora, con la discolarizzazione, e non è un caso, non la cito a caso perché è un fenomeno relativo anche alla pandemia, noi certo. Sappiamo, ecco, con la descolarizzazione non a caso abbiamo avuto un aumento incredibile di violenza, che non è più a questo punto verbale, ma si sta esaltando in gruppi che la notte o il giorno imperversano per le città. La violenza perché non ho la parola per autogestirmi. Questo è molto importante. Perché è importante? Ci si è resi conto che con corsi universitari tenuti sia dall'Università La Sapienza che dall'Università Cattolica, sia di Milano che di Roma, si è arrivati a una nuova sensibilizzazione del problema. Cioè, per favore, ritorniamo al vocabolario, quello che ci è stato trascinato via, rubato da questo linguaggio impoverito. Ritorniamoci. È per questo che anche la lettura del libro ci appaga, certo. Perché ci dà un nuovo linguaggio.
Certo. Dottor Degano, un minuto poco più, chiedo scusa, ma devo guardare assolutamente i tempi della diretta, per quello che poi appunto è la violenza che hanno subito i giornalisti in periodo di pandemia, cioè la prima causa, tutti venduti,
esatto.
Come si fa a recuperare un equilibrio che è assolutamente importante recuperare?
No, bisogna assolutamente recuperare la credibilità e spiegare, appunto, come dicevo prima, che l'informazione è una materia molto delicata e va gestita da professionisti. Quello purtroppo, lo diceva prima giustamente lei, queste grandi trasformazioni vanno gestite.
Sì.
E ci siamo trovati tutti impreparati a questa grande trasformazione che ha travolto tutto e tutti nel mondo dell'informazione, della comunicazione, ma non solo. E siamo appunto tutti impreparati e quindi non siamo riusciti a gestire adeguatamente questa grande trasformazione. Vorrei sottolineare che in particolare le nostre istituzioni, anche politiche, anche per i tempi molto lunghi che hanno, non stanno al passo con i tempi sempre più veloci, sempre più travolgenti. L'abbiamo ripetuto più volte oggi, l'informazione è un settore estremamente delicato e quindi sono importanti le leggi che lo gestiscono. La legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti è del 1963, non è stata ancora cambiata. È impossibile gestire un settore così delicato, così importante, al centro di grandi trasformazioni con una legge che ormai ha quasi, certo, 60 anni.
Chiedo scusa, dottoressa, un minutino, ce la facciamo a dare l'anticipo su quello che è il cyberbullismo?
Allora, nel senso...
Io sono vittima di Riccardo che mi farà segno di quanti secondi mancano, mi perdoni se l'interrompo.
E allora arriviamo subito al punto. Il Garante regionale per i diritti della persona ha appena varato un librino che verrà distribuito in tutte le scuole della regione, è stato pubblicato in migliaia di copie, che tratta proprio del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata. E questo, tutto questo perché? Proprio per questa violenza relativa agli haters, naturalmente ai leoni della tastiera, come dice giustamente Degano e il presidente Degano. Allora, perché noi come Radio Diocesana ci stiamo sensibilizzando sull'argomento? Perché è la voce della morale che viene fuori, certo, che deve essere valorizzata. Quindi indiamo un concorso letterario di giornalismo e di poesia relativo alle parole che possiamo usare nel bullismo e nel cyberbullismo. Questo concorso scadrà a marzo del prossimo anno e ne faremo amplissima pubblicità.
Benissimo, benissimo. Okay,
e io... noi come Ordine Giornalisti saremo a vostro fianco.
Fantastico, io vi ringrazio, vi saluto, è stato un piacere assolutamente trattare questo argomento con voi, ringrazio gli amici a casa, ascoltatori, ci sentiamo nuovamente venerdì prossimo con un'altra puntata di Campo in B. Ciao!
Buonasera.
Campo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.